Dizem que émos febris. Brasil, estas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil, emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa noite e boa quarta-feira, quasi quinta. Buonasera, buonanotte, buonanotte a tutte le persone che mi stanno ascoltando live in diretta. Siamo a mercoledì 11, ormai giovedì 12 settembre. Questa è Mitologia Popolare in una nuovissima versione notturna, quindi è la prima volta che vado in onda a quest'ora e insomma spero di tenervi compagnia a voi persone della notte che ascoltate Radio Popolare anche a quest'ora. E invece se mi ascoltate durante il giorno, insomma se riuscite a recuperare la puntata in un altro momento, bene, sono molto contenta. Io sono Loretta da Costa Perrone, ci siamo sentiti già tutta l'estate, ci siamo un po' fatti compagnia durante tutta l'estate con Si Dice Verão, una selezione di musica sempre brasiliana che ho curato per Radio Popolare, per il palinsesto estivo di Radio Popolare durante appunto l'estate. E adesso torno subito da una settimana all'altra subito con il mio Mitologia Popolare. Adesso ascoltiamoci Sonhos di Caetano Veloso, perché volevo iniziare comunque con una canzone un po' così che parla dei sogni e della notte, e quindi insomma non continuiamo a rispettare le tradizioni, quindi sejam muito bem-vindos e vamos lá.
Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. Melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta não, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom.
Saudade até che è bon, dice Caetano Veloso. È vero, la nostalgia è una cosa anche bella, soprattutto appunto per noi brasiliani, perché ecco, per chi non lo sapesse, per chi fosse all'ascolto insomma per la prima volta, io sono brasiliana e appunto per questo curo questa trasmissione che nasce ormai alla sua terza stagione, perché alla fine abbiamo fatto il palinsesto estivo, il primo palinsesto estivo 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, il palinsesto invernale l'anno scorso, e adesso ricomincia col palinsesto invernale, quindi possiamo dire che è la terza stagione di Mitologia Popolare, ecco. Però appunto, che cos'è se non sapete, se non conoscete questo programma? Vi racconto brevemente che cosa succede qui. Qui si parla di cultura del Brasile, cultura brasiliana, cultura inteso proprio come però cultura popolare. Perché? Perché sono partita da un'intensa così ricerca e scrittura di tutti quelli che sono i miti della mitologia brasiliana, quindi tutti i miti e le leggende, no? Quindi abbiamo parlato di Saci Pererê, di Curupira, di Boitatá, insomma tutto questo potete recuperarlo sempre sul sito o sull'app della radio, cercando tra le trasmissioni appunto Mitologia Popolare, per capire un po' di cosa parlo. Ho anche parlato a un certo punto dei miti indigeni, raccontando proprio le origini, no? Come se fossero le origini anche del mondo secondo gli indigeni. radios do Brasil, e quindi poi man mano, per chiaramente per una questione proprio fisiologica, i miti poi sono andati a scemare, ma la trasmissione è continuata appunto con la cultura popolare brasiliana, che passa da tantissime cose. Abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato anche di città, di singole città, perché anche la cultura di ogni singola città varia, no? Da un posto all'altro, e quindi ve l'ho un po' raccontata così. Adesso vabbè, questa canzone ce la siamo completamente persa, che era No Teu Pescoço di Bruna Magalhães e Rubeu, una canzone bellissima, però insomma ecco, la prossima ve la faccio sentire, che è una delle pochissime canzoni in italiano che metto, e sono i Celton featuring Ney Matogrosso.
Tradendo em miriti, la mia figlia, il mio norte, futura le porte, il mio canto libero, cambiare la pelle strappando radici, la mia vita, os meus mortos, meus caminhos tortos. Sangue latino, bruciando contratti, tradendo i diritti. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados.
Meu sangue latino, sangue latino. Questi erano i Celton con Ney Matogrosso, che è insomma quello che canta in origine questa canzone meravigliosa. E allora appunto, mitologia popolare, bentornati in questa versione by night. Sono molto molto contenta di essere ancora qui con voi, ma adesso tra poco entriamo un po' nel vivo della trasmissione, perché vi voglio raccontare delle cose come al solito, no? Oggi parliamo appunto di cultura, cultura del cibo, quindi parliamo un po' di cibo, ma di cibo nello specifico un po' delle leggende, cioè di come secondo alcune leggende dei tupi soprattutto sono nati alcuni dei piatti più tipici e delle cose più tipiche che mangiamo in Brasile. Adesso vi lascio con i Gilson e Giulia Mestre, India.
Viagem pro outro lado de mim. Fui recebido pelo amor mais puro serafim. Entrei num trem que partia por um trilho diferente, percorrendo os caminhos mais escondidos da gente. Pra viver cada dia um sonho bom. Sempre acordar na incerteza que o destino está em nossas mãos. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada.
Lidia Gilson e Giulia Mestri, questa è Mitologia Popolare. Benvenuti, bentrovati, ben buon ascolto, insomma, a chi mi sta seguendo in diretta a quest'ora. Insomma, è passata la mezzanotte, quindi siamo già a giovedì, però insomma sono molto felice anche di questa nuova avventura, di questo cambio orario. Allora, dicevo che volevo parlarvi del cibo, no? Ma perché? Perché il cibo molte volte è anche più che cibo. Perché? Perché spesso dietro ci sono delle storie molto interessanti da raccontare, no? Cioè, ci si può innamorare ancora di più di piatti tipici o di prelibatezze brasiliane, come per esempio, che sono i quattro alimenti di cui tratteremo oggi. Uno è il guaranà, il famoso guaranà con le palline rosse, che sono molto energetiche, da cui si estrae anche quello che serve per fare l'omonima bevanda che si chiama guaranà frizzante, buonissima. L'açaí, che è anche da questo è sempre una bacca da cui si estrae anche qui una bibita, il mais e la mandioca. Questi sono i quattro cibi di cui parleremo, perché appunto il cibo è anche cultura. Adesso ci ascoltiamo Bom Mesmo e Star de Baixo d'Água, Legi e Luna.
Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você um tsunami quando não quer saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu danço a dança das tuas marés. Eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você um tsunami quando não quer saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam.
Ai, 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 ai.
questo era Bom Mesmo è Estar Debaixo d'Água, LUDG Luna, sono le due artiste che cantano questo pezzo e insomma qua siamo a mitologia popolare, appunto io sono Loretta da Costa Perrone, vi sto raccontando un po' di robine sul Brasile, nello specifico sul cibo legato al Brasile, perché dicevo prima che appunto il cibo è tanto, c'è tanta cultura anche dietro al cibo. E iniziamo subito a raccontare, perché c'è questo albero di açaí, che è un da cui si fa un succo, diciamo, è un frutto poi, no? Da cui si fa poi il gelato, lo sciroppo, di tutto e di più, e pare sia molto molto nutriente, fortificante, insomma è molto molto usato in Amazzonia, ovviamente, perché è una pianta anche tipica di lì, e ci sono un sacco di antiossidanti, insomma, e ci sono ancora un sacco di studi su questa roba qua. Però appunto, ecco, se non avete presente com'è l'albero, è praticamente come se fosse una palma, che però vabbè non è una palma, però è come se fosse una palma, che ha un a un certo punto gli spuntano dai rami, gli spuntano tutti questi ramoscelli sottili pieni di queste bacche nere. Ecco, queste bacche nere hanno delle proprietà antiossidanti, appunto, dicevo, ma soprattutto dietro a queste bacche nere c'è una leggenda che adesso vi racconto, vi faccio sentire questo pezzo che si chiama Deusa do Amor de Moreno Veloso, e poi torniamo a mitologia popolare.
Balanço mais forte alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Vem pra cá, deusa do amor.
Deus causa do amor. Moreno Veloso, mitologia popular, bentornati in questa notte con i miti brasiliani. Questo era appunto Moreno Veloso, che è il figlio di Caetano Veloso e della sua prima moglie Andrea, detta Dedè Veloso. Allora, dicevo di questo açaí, no? Di questa bacca, e appunto vi inizio a raccontarvi un po' di questo mito, perché si diceva appunto molto tempo fa che proprio nella regione della foresta amazzonica, che oggi è la città di Belém, che è una delle zone di cui vi dicevo prima, no? Che è, si mangia tantissimo, è proprio tipico questa bacca, vivesse una tribù indigena che aveva grandissime difficoltà a nutrire tutta la sua gente, tutto il suo popolo, no? E di fronte a questo fatto, a questa situazione, il capo di questa tribù, che si chiamava Itaqui, decide di risolvere il problema in maniera molto brutale, cioè sacrificando tutti i bambini nati da quel giorno in poi, per evitare, no? Cercare di evitare che gli anziani restassero senza cibo. Ma la figlia di Itaqui, quindi del capo, di nome che si chiamava Yansã, era incinta anche lei e dà alla luce una bellissima bambina, e purtroppo Itaqui non risparmia neanche questa bambina dal sacrificio, no? Quindi uccide anche questa bambina. E adesso vado avanti a raccontarvi la storia, ma sentiamoci un attimo Marcinale, Namora Comigo.
Delícia de viver, tudo que a gente sempre quis. Olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer: estou feliz. Hoje eu estou sozinha, você está na minha. Não adianta se esconder, já não tem mais jeito, tudo está perfeito. Agora é só eu e você, juntos na mesma estrada, atravessando a madrugada, pra ver o sol nascer e nossa aurora perceber. Delícia de viver, tudo que a gente sempre quis. Olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer: estou feliz.
Namora Comigo, Marcenalia, che anche lei è figlia d'arte, no? Come un po' come Moreno Veloso prima, lei è la figlia di Marcinho da Vila, che è il cantante che suona, insomma, che interpreta, ecco, la sigla, che si chiama Aquarela Brasileira, che è la classica sigla di mitologia popolare, e sua moglie Anália Mendonça, e lei si chiama proprio Martnália, non so neanche come si pronunci il nome vero. Io so che il suo nome d'arte è Marcinália, che appunto ha questo apostrofo, ma è proprio la crasi, il suo nome di battesimo è proprio la crasi tra Marcinho e Anália, quindi insomma così, questa particolarità. Mitologia popolare, Loretta da Costa Perrone, appunto in questa notte che giunge, siamo a metà strada, dai, tra un po' abbiamo terminato con i miti brasiliani, ma dicevo che Yansã era devastata dalla perdita, no, di questa figlia, perché appunto il padre, il nonno quindi della bambina, uccide la nipote. Quindi Yansã Hassan cosa fa? Chiede al dio Tupan, che è uno degli dei principali della scala gerarchica, no? del mondo dei Tupi Guarani. Ne ho fatto una puntata, ne ho parlato a lungo di Tupan in una delle puntate appunto di Mitologia Popolare, potete andare a cercarvela, insomma ripescarvela nelle puntate precedenti, e chiede al dio Tupan di guidare suo padre per provare a scegliere un'altra strada che non comportasse proprio il sacrificio di bambini, no? Proprio perché lui voleva evitare un problema, ma ne creava di fatto un altro. E quindi cosa succede? Che una notte Yassin sente un bambino piangere e insomma cammina, segue questo suono e trova la sua piccola figlia vicino a una palma. Lei felicissima, insomma, va incontro alla bimbe, ma quando l'abbraccia si rende conto che la bambina scompare, perché la bambina era così semplicemente una sua visione. E quindi Yassin rimane lì desolata finché non fu trovata il mattino dopo, cioè rimane lì tutta la notte e la trovano svenuta il mattino dopo, abbracciata alla palma. E adesso ascoltiamoci Flor de Laranjeira e poi finisco di raccontarvi questa storia di Açaí.
Se esse bro cessasse o estouro que um dia um Chico causou nessa gente e calasse com açúcar o grito de fome de um povo doente que não se reconhece mais, eu te daria o solo mais fértil, a melhor poesia, o mundo inteiro, uma casa, uma vida, um lamento, um desejo. Pra flor de laranjeira, amor, é cheiro doce dessa menina. Pra flor de laranjeira, amor, essa menina de saia curta. Pra flor de laranjeira, amor, é cheiro doce.
Laranjeira, Beraderus, Mitologia Popolare. Voglio finire di raccontarvi della leggenda della nascita della Açaí. Appunto dicevo che Yassin è morta praticamente attaccata a questa palma, disperata perché ha visto sua figlia che poi è sparita, no? nel nulla. Quindi viene ritrovata il giorno dopo dai suoi concittadini, dalle altre persone della sua tribù, e viene ritrovata però serena con il sorriso sulle labbra. Aveva questi occhi aperti fissi su questi piccoli fiori su questi piccoli frutti scuri appunto che erano in alto sopra a questo albero, no? Quindi il padre, appena vede la figlia, chiaramente la fa portare via di lì, però ordina di prendere quelle bacche per capire se fossero commestibili, se si potessero mangiare, e capisce quindi così che non solo erano un frutto ed era buono, ma che era anche un frutto nutriente, quindi che poteva costituire una buonissima fonte di sostentamento per la sua gente, no? E quindi poteva cancellare questa legge che vedeva appunto il sacrificio dei bambini, e ha posto così anche fine al problema alimentare che si trovavano in questo momento ad affrontare. Quindi cosa succede? E poi vi faccio sentire O Amor Mi Escolheu de Miana, che Itaqui, quindi il capo della tribù, ha reso omaggio a sua figlia Yassin chiamando questo frutto Açaí, che è semplicemente Yassin al contrario, perché Açaí si scrive A-C-A-I e Yassin è A-I-A-C-A, quindi Açaí Yassin al contrario. Quindi questa è la storia dietro a questo frutto. Coglieo, Maesana, mitologia popolare, bentornati. Appunto, andiamo avanti a parlare delle leggende legate alla nascita di alcuni dei cibi più famosi del Brasile. Ce ne sono tantissime, ma io ne ho scelte quattro e adesso vi racconto la storia della nascita della mandioca. Mandioca che è una radice, è un alimento, una parte fondamentale della dieta proprio brasiliana, perché dalla mandioca si fanno tantissime cose, tra cui a farina di mandioca, con cui facciamo un sacco di cose, perché ho fatto anche una puntata su questa radice. Però insomma il senso è che tutte le farine che noi utilizziamo, se andate in Brasile vedete, no, che ogni piatto è accompagnato sempre da una ciotolina con la farina, perché la farina è un po' il nostro pane, no? Non abbiamo il pane ma abbiamo le farine che vanno un po' ad addensare a gradimento, no? A gusto personale, vanno un po' ad addensare e a dare anche sostanza al piatto e dare nutrimento, perché la mandioca è una radice super super nutriente anche questa. E allora si racconta anche qui, l'origine è indigena, no? L'origine di questa leggenda, e si dice che ci sono due versioni. Adesso vi racconto la prima. Si dice che la figlia anche qui del capo tribù rimane incinta, e invece il padre insomma la voleva sposata e pura, no? Voleva sposarla con un guerriero e non insomma avere un nipote, un figlio da uno sconosciuto, e quindi a un certo punto lui è molto molto arrabbiato, dorme e sogna l'immagine proprio di un uomo che gli diceva proprio di credere in sua figlia e di non punirla, perché la figlia dice: io non so come sono rimasta incinta, cioè una storia che conosciamo, no? In un'altra versione, in un'altra epoca, e quindi insomma lui sogna questa cosa, un vecchio uomo che gli dice: guarda, credi a tua figlia e non punirla, perché non ha fatto niente di impuro come credi. E quindi vabbè, insomma la ragazza alla fine dà alla luce questa bellissima bambina che ha la pelle chiarissima, che si chiama Mani. E poi andiamo avanti, adesso ci ascoltiamo Corpo e Canção.
Chega feito lua cheia.
e canção Letizia Fiallo, mitologia popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone, grazie di essere ancora qui con me su Radio Popolare anche a quest'ora. Io insomma sto raccontando un po' di miti brasiliani legati al cibo oggi, e stavo raccontando appunto di Mani, che è questa bambina nata da un indigena, da una india, insomma, che pura, che diceva di essere pura, no? Quindi insomma questa bambina Mani, vado avanti con questa versione della storia perché ce ne sono due, era una bambina adorata da tutti, da tutta la tribù, perché oltre ad essere bellina era anche molto molto felice, quindi emanava gioia da tutti i pori. Però insomma un giorno, purtroppo anche questa è una storia tristissima, sono quasi tutte storie molto tristi, queste, soprattutto queste che hanno origine dal mondo tupi, Mani un giorno semplicemente non si sveglia e muore nel sonno. La sua morte chiaramente suscita estrema commozione e anche un po' di disperazione, no, tra le genti della tribù, e la madre decide di seppellirla nel punto insomma dove vivevano loro di solito, no? E lei, come faceva ogni giorno la mamma, annaffia diciamo questo luogo di sepoltura, questa tombettina, questo luogo di sepoltura, dai, di Mani, con acqua e lacrime. Quindi lei ci piangeva sopra e annaffiava sempre quel posto lì, no? E un giorno inizia a notare che c'era qualcosa di strano, perché una pianta proprio sconosciuta agli indios, mai vista prima di quel momento, cominciava a crescere proprio nel luogo in cui era stata sepolta la piccola Mani. E quindi insomma dopo un po' di tempo il luogo in cui c'era appunto questa piccola tomba comincia a mostrare delle crepe, e la mamma stupita decide di scavarci intorno, credendo in realtà di trovarci sua figlia, cioè credendo che sua figlia avrebbe potuto rinascere, perché lei l'annaffiava comunque con amore ogni giorno e ci piangeva anche sopra, quindi no, ha creduto un po' in questo potere di lacrime e acque. Ma in realtà quello che trova sono radici molto molto spesse, marroni all'esterno e molto bianche all'interno, che ricordavano proprio la piccola Mani, no? Perché vi dicevo all'inizio che era molto molto chiara di pelle, però aveva i capelli neri, questo non l'ho detto prima, aveva i capelli scuri, no? Proprio tipici, capelli tipici degli indios brasiliani, e quindi insomma viene fuori questa radice, e scoprono che è proprio una capace di soddisfare anche in questo caso la fame dell'intera tribù, e quindi danno un nome a questa radice, che è mandioca, che vuol dire casa di Mani, che appunto trae origine dall'unione di Mani più oca, che è luogo dove viveva il bambino, diciamo così. Ecco, questa è la prima versione del mito legato alla nascita della mandioca. Adesso ci ascoltiamo la coda di Beggy Beach in versione acustico.
Fica difficil de adivinhar. Eu vivi a flor da pele, nem percebia que das vezes que eu ri era vontade de chorar. Chora, chora, chora. Eu vivi a flor da pele, nem percebia que das vezes que eu ri era vontade de chorar. Chora, chora, chora. Era vontade de chorar.
Beggy Beach, questo è Duda con Zé Zé Ibarra, scusate, non leggevo, mi sono dovuta avvicinare. Mitologia popolare, vi sto ora per raccontare la seconda versione della leggenda che sta dietro alla nascita della mandioca, che è una radice brasiliana importantissima per la nostra alimentazione. Ne ho fatta una puntata intera dedicata proprio solo a questo alimento, e questa seconda leggenda che vi racconto è tratta da, ovviamente, un libro del mio amato Luis da Câmara Cascudo. Se è la prima volta che mi ascoltate, non avete mai sentito parlare di Luis da Câmara Cascudo, è un antropologo storico, ma è soprattutto un folclorista, il folclorista più importante di tutto il Brasile. È grazie a lui che io mando avanti questo programma, nel senso che ha fatto delle ricerche importantissime, dall'alimentazione appunto a proprio tutta la cultura popolare. Lui è andato proprio a fondo, questo che vi leggo è tratto proprio dal Gestionario do Folclore Brasileiro, Dizionario del Folclore Brasiliano, e alla M di mandioca dice proprio che tra gli indigeni, soprattutto quelli nella zona del Mato Grosso, appunto, c'è questa lenda, questa leggenda in cui c'è questo capo tribù, sempre anche qui, che si chiamava Zatiamaré, e sua moglie Cocoteru, che avevano una coppia di figli, un bambino e una bambina. Il padre pare che amasse da impazzire questo figlio e disprezzasse la figlia, ma la disprezzasse a tal punto che manco le rispondeva, cioè se la bambina lo chiamava, lui praticamente rispondeva solo tramite un fischio e non le rivolgeva mai la parola. Quindi diciamo che anche qua partiamo bene da una situazione un po' così, un po' brutta, familiare, e adesso ci ascoltiamo Soprougi, Silva e Criolo, e poi finisco di raccontarvi anche questa lenda.
Soprou, hoje o vento soprou, minha paz é tambor, alegria e jexá. Ouvi sua voz me chamando, troveja na areia, na beira do mar. Te vejo no céu, te sinto no ar, no vento uma brisa que vem me acalmar. Te vejo no céu, te sinto no ar, no vento uma brisa que vem me acalmar. Turu 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 turu.
E questo è Silva com Criolo Soprou. Volevo andare avanti un po' con il mito della mandioca, perché non voglio che il tempo finisca prima che io finisca appunto di raccontare tutti i miti che voglio raccontare in questa puntata. E dicevo appunto che questo papà era un po' leggermente freddino con la figlia e proprio non se la filava di pezza. E quindi a un certo punto la figlia dice mamma alla mamma: sai che c'è? Guarda, io voglio essere utile a papà in qualche modo, voglio essere utile alla società, ti prego seppelliscimi viva, perché così sarà utile in qualche modo, sono sicura che così sarà utile. Come avevo anticipato, sono storie un po' così, un po' più adatte alla notte, ecco, alla versione notturna di mitologia popolare. E quindi insomma la mamma Cocoteru cosa fa? Accetta dopo svariate conversazioni avute con la figlia disperata dice: senti, veramente fammi questa cortesia e fammi seppelliscimi viva, no? E quindi la mette prima in un campo piccolino, e lei non si sente bene, quindi esce dalla terra, la mette in un altro campo più vicino all'amata, quella che noi chiamiamo amata, quindi più verso la foresta, diciamo così, e anche lì non è stata benissimo, finché poi non l'ha messa proprio in un campo aperto, circondata proprio dagli alberi, quindi non solo vicino, proprio circondata dagli alberi, e lì allora si è sentita a suo agio completamente, no? Dopodiché Cocoteru quando è tornata su quel luogo, insomma, dove aveva sepolto la figlia, vede anche qui che c'è una pianta che sta nascendo, e da questa pianta c'è una radice, e questa radice è sempre più così forte, più grande, più grossa, e quindi, insomma, capisce che è commestibile anche questa. Quindi diciamo che il senso di questa della nascita della mandioca è sempre legato alla morte e alla sepoltura di bambine, di ragazze, insomma, no? di donne che tirano fuori dalla terra qualcosa che possa essere utile agli altri. Quindi, insomma, miti un po' così, un po' brutti, un po' forti, però sempre molto molto interessanti per conoscere un po', appunto, la cultura di un paese come quello del Brasile, che è immenso ed è pieno di queste storie. Adesso ci ascoltiamo Gente Aberta, un mix di Maria Gadu, Xenia França, Luigi Luna ancora, e poi vi racconto la leggenda che sta dietro al Guaraná. Corda Amor, tra l'altro, appunto, c'è anche questa novità, per cui c'è sempre la musica sotto, che mi piace molto entrare e uscire così a sentimento. Adesso vado avanti con la leggenda della nascita del Guaraná, perché siamo quasi in chiusura anche di questa puntata. Anche qui parliamo di folklore amazzonico, quindi sempre della tribù, nella tribù dei Maues, che viveva una coppia di Indios che stavano insieme e volevano tantissimo un bambino, e quindi chiedono al dio Tupã di avere questa grazia, no? Di essere benedetta con la nascita proprio di un bambino. E Tupã, sapendo che la coppia era gentile e amata proprio da tutta la tribù, decide di esaudire la loro richiesta portandogli, insomma, regalandogli questa gravidanza con un bellissimo bambino. Il bambino cresce, diventa un giovane ragazzo ammirato anche lui da tutta la tribù, perché anche lui è una persona molto gioiosa, piena di pace e serenità, che sono tutte caratteristiche che finiscono per suscitare l'invidia di Jurupari, che è uno spirito del male e dell'oscurità. E adesso vi dico che cosa fa Jurupari. Intanto vi ricordo che se volete recuperare la storia di Jurupari e di Tupin dovete ascoltarvi le altre puntate di Mitologia Popolare. Finiamo questo Accorda Amor, poi arriva Amor na final da de contas, Amor, meu amor a final de contas, scusate ma è tardi anche per me, così insomma ascoltiamo un altro pezzo di canzone e poi finisco la Lenda del Guaranà.
O que quer dizer a sua boca madura, que no suspiro me acalma, que no silêncio me ampara, como uma vida que dura, dura. Meu amor, afinal de contas, o que quer guardar a mansidão do olho.
Juliana Linhares, Amor a final di conta, l'ho detto bene stavolta, volevo finire al volo la Leggenda del Guaranà perché siamo proprio agli sgoccioli. Appunto parlavo di questo bimbetto che è amato da tutti, a un certo punto va a raccogliere i frutti nella foresta, nonostante appunto avesse già scatenato l'invidia e l'ira di Jurupari. Quindi Jurupari cosa fa? Lo va a prendere, lo insegue e si trasforma in un serpente e lo morde, uccidendolo. Quindi anche in questa, dietro a questa, a questo cibo c'è la morte di un, in questo caso, anche in questo caso di un bambino, e quindi insomma i genitori disperati poi lo trovano in mezzo alla foresta, loro chiaramente devastati e tristissimi, ma proprio in quel momento, quando trovano il corpo del figlio, arriva un temporale con fulmini e tuoni terribili, perché Tupin è proprio il dio dei tuoni e dei fulmini, e la madre capisce che quello è un messaggio di Tupin che le chiede di seppellire gli occhi del figlio nella terra in modo che lì crescesse una pianta, un frutto gustoso, e quindi così succede, quando poi a un certo punto sul posto dove appunto anche qua ha sepolto gli occhi del bambino nasce questa pianta dolce che assomigliava molto agli occhi di una persona, perché il suo seme è circondato da una pellicolina bianca, appunto, che è proprio il guaranà. Sentite che storie pazzesche, eh?
A gente si perde dentro da propria lingua, ma tenho pressa, peço que morda.
Arranque um pedaço dessa hora, que agora o dia dura até quase nunca mais.
Eu peço as ruas pra lhe ver, na paciência de lhe ter, a vida às vezes demora.
Meu amor, afinal de contas, se a vida é só trapaça, bebo de um gole só, encho outra vez a taça,
brindo a alegria que goteja pela pia.
Ecco, avendo paura che finisca il tempo, vi dico, faccio proprio un accenno alla leggenda anche del mais, del miglio, che sostanzialmente è uguale a quasi tutte quelle che abbiamo visto oggi. Quindi anche lì c'era un capo che per attraversare i giorni difficili nel proprio villaggio, che non arrivava più niente, la caccia non arrivava più perché gli animali fuggivano via in cerca di acqua, perché c'era una grande secca in questo caso, lui, il capo, decide di donare la sua vita anche lui al dio Tupin per chiedere il ritorno della pioggia e quindi della caccia dei pesci nei fiumi e dei semi che poi sarebbero germogliati nella terra fertile. Quindi lui dà la vita, la sua vita, per il suo popolo, e quindi a un certo punto anche lui viene sepolto in un certo punto preciso, e da quel momento, in quel punto esatto, inizia a crescere una pianta forte, piena di spighe che diventavano dorate alla luce del sole, e insomma così anche in questo caso nasce il mais. Io volevo insomma salutarvi per bene, volevo ringraziarvi perché mancano 5 minuti di fatto alla fine di questa puntata di Mitologia Popolare, che spero vi sia piaciuta in questa versione by night. Insomma, ci sentiremo sempre a quest'ora da oggi in poi, praticamente tutti i mercoledì da mezzanotte a l'una. Io spero di avervi tenuto compagnia, se non mi avete ascoltato oggi spero che mi ascoltiate appunto nella puntata registrata che trovate tra le trasmissioni, cercando appunto Mitologia Popolare. Noi ci sentiamo come sempre settimana prossima. Cosa volevo dirvi? Sì, che se volete scrivermi, dirmi qualcosa, potete sempre farlo sui miei social. Mi trovate ovunque come Loretta da Costa Perrone, tranne che su TikTok, che è l'unico social che non ho ancora. E niente, quindi vi lascio con questa coda di U Tempo Nunca Mai Sfirmò, e dopo c'è Tempo Velho di Douglas Germano. Io vi ringrazio davvero di cuore, buonanotte, buonoici e muito, muito obrigada. Ciao!
Nessa chuva, pro bem que possa fazer, asas quem me dera voava no amanhecer. Vou cantar aos ventos, encantar o tempo. Eu não vou morrer. Trago tristes trovas, canções para oferecer. Contos de uma terra, continente do meu ser. Manejo do fogo e o miraculoso espelho de Deus. Os olhos da tempestade, olhando pros olhos.
Sei de nada, não. Minha voz é vento e eu sussurro o tempo pra você olhar. Quanto de doer, tanto de calar. Se aprumar, eu quase vi nada, não. Eu senti por dentro, mas o pensamento não dá pra trancar. Tanto de perder, quanto de sangrar pra você caminhar.
Banha essas folhas se banha, se pense, pede pra alma, agradece, três Ave Maria. Faz teu caminho de vez, lembra que o mundo mais lindo só tem em pedra pequenina. Banha essas folhas, se banha, se benze, pede pra alma, agradece, três Ave Maria. Faz teu caminho de vez, lembra que o mundo mais lindo só tem em pedra pequenina.
Eu nem sei de nada, não. Minha voz é vento e eu sussurro o tempo pra você olhar. Quanto de doer, tanto de calar, trouxe esse aprumo.